File 8, pagina 75. Malgrado la difficoltà di propalazione delle notizie al di fuori del mondo occupato dai nazisti, gli alleati vengono a conoscenza delle circostanze di questi assassini collettivi il 25 ottobre 1941, il massacro di Chateaubriand, citato nell'atto d'accusa, suscita una protesta solenne del presidente Roosevelt, il cui intervento è tanto più importante in quanto gli Stati Uniti non sono ancora in guerra. La pratica consistente nel giustiziare innumerevoli innocenti per rappresaglia ed attacchi isolati contro i tedeschi nei paesi temporaneamente sotto lo stivale nazista ripugna un mondo già indurito dalle sofferenze e dalla brutalità, precisa il presidente degli Stati Uniti. I popoli civili hanno da lungo tempo adottato il principio fondamentale che nessuno può essere punito per colpe commesse da altri. Nell'impossibilità di arrestare le persone responsabili di questi attacchi, i nazisti massacrano 50 o 100 innocenti. Coloro che vorrebbero collaborare con Hitler e tentare di calmarlo non possono dimenticare questo spaventoso avvertimento. I nazisti avrebbero potuto ricavare dagli insegnamenti dell'ultima guerra l'impossibilità di spezzare l'anima dell'uomo col terrore. Invece essi sviluppano il loro spazio vitale ed il loro ordine nuovo per mezzo di un terrore che oltrepassa tutto ciò che essi stessi avevano fatto prima. Sono queste le gesta di uomini disperati che sanno intimamente di non poter vincere. Il terrore non potrà mai portare la pace all'Europa. Esso non fa che seminare l'odio che un giorno condurrà a un terribile castigo. Questa presa di posizione del presidente americano ebbe una larghissima pubblicità. Fin dal 25 ottobre 1941 tutti i dirigenti nazisti possono sapere che l'opinione internazionale domanderà loro conto del loro operato alla fine della guerra. Winston Churchill si associa alla dichiarazione del presidente Roosevelt. Per la prima volta si fa strada al concetto di punizione dei colpevoli. Queste esecuzioni di innocenti, fatte a sangue freddo, non potranno che ricadere sui selvaggi che le ordinano e sugli esecutori materiali. I massacri in Francia sono un esempio di ciò che i nazisti fanno in molti altri paesi sotto il loro giogo. Il castigo di questi crimini deve ora essere annoverato fra i principali scopi della guerra. Un mese più tardi, il ministro degli affari esteri dell'Unione Sovietica, Molotov, denuncia l'azione criminale intrapresa dai tedeschi in tutti i territori invasi. Il 6 giugno 1942 egli denuncia i crimini nazisti. Fatti inconfutabili provano che il regime di saccheggio e di terrore sanguinario contro la popolazione non combattente delle città e dei villaggi occupati ha la sua origine non solo negli eccessi di ufficiali e soldati tedeschi presi individualmente, ma in un sistema ben elaborato in anticipo e applicato dal governo tedesco e dall'alto comando tedesco, che incoraggiano deliberatamente fra i soldati e gli ufficiali del loro esercito gli istinti più brutali. Questa allusione precisa alla responsabilità del governo e dell'alto comando si ritrova nell'atto d'accusa che mette direttamente in causa questi due organismi, considerandoli come criminali di guerra. Restano da evocare i saccheggi e le spoliazioni. Si alza un nuovo procuratore, Charles Gerthofer, avvocato generale per la Repubblica Francese. Lo sfruttamento delle popolazioni e delle risorse dei paesi occupati è retto a sistema. Esso mira ad arricchire la Germania e a favorire la guerra. Mira anche a stabilire la sua superiorità economica e finanziaria sull'insieme dell'Europa. Questa politica di spogliazione è ufficiale e accompagnata da pesanti tributi. Dal giugno 1940 al settembre 1944 il tesoro francese è stato costretto a pagare alla Germania più di 500 miliardi di franchi, saccheggi, furto d'opere d'arte, sanzioni finanziarie collettive, distruzione di città senza necessità militare, spostamento di lavoratori verso la Germania, costituiscono un danno difficilmente calcolabile, ma che disorganizza completamente i paesi occupati. Dal 1940 al 1944 la sola Francia fornisce 63 milioni di tonnellate di carbone, 75 milioni di tonnellate di minerale di ferro, 10 miliardi di attrezzature industriali, 184 miliardi di prodotti manufatti, 127 miliardi di prodotti agricoli, senza dimenticare 631.866 milioni prelevati sull'erario, 257 miliardi sequestrati alle imprese private, 55 miliardi alle imprese di Stato. Inoltre, 963.813 persone sono state costrette a lavorare in Germania e 737.000 in Francia per conto dell'industria o dell'esercito tedesco. L'atto di accusa termina con le estorsioni e i delitti commessi nell'Europa occidentale, enumerando le misure contrarie al regolamento dell'AIA e alle leggi e alle consuetudini della guerra decise dagli accusati o dalle organizzazioni alle quali essi sono appartenuti. Gli accusati, nota l'avvocato generale francese, fecero sforzi metodici e sistematici per integrare il Reich tedesco sul piano politico, culturale, sociale ed economico certi territori occupati che si pretendevano di annettere alla Germania. Il loro piano comportava il dominio economico, la conquista fisica, l'insediamento di governi fantocci, la pretesa annessione de jure e il servizio obbligatorio nelle forze armate tedesche. In Alsazia e Lorena, fin dal mese d'agosto del 1940, le autorità che rifiutano di prestare giuramento di fedeltà al Reich sono espulse. Il 22 novembre 1940 più di 70.000 abitanti sono cacciati nel sud della Francia. Nel luglio 1941 100.000 persone sono deportate, mentre 80.000 tedeschi provenienti dalla Sarre e dalla Westfalia sono installati in Lorena. 2.000 fattorie sono assegnate a tedeschi. Nel 1942 i giovani dai 10 ai 18 anni sono incorporati nella Gioventù Hitleriana. Le classi del 1920 e del 1924 sono chiamate sotto le armi. Gli uomini che non rispondono a questo reclutamento sono considerati disertori e la loro famiglia è deportata. L'atto d'accusa passa ora nelle mani dei procuratori sovietici. Essi evocheranno i crimini perpetrati all'est, Germania orientale, Austria, Cecoslovacchia, Polonia e Unione Sovietica. Nota: la lettura dell'atto d'accusa è affidata ai procuratori americani, inglesi, francesi o sovietici, in funzione dei capitoli che essi avranno da sviluppare per l'accusa. Con ogni procuratore legge la parte dell'atto d'accusa che corrisponde alla requisitoria che egli pronuncerà e ai documenti che egli porterà a dimostrazione dei delitti che sono imputati agli accusati. Fine della nota. Le cifre accumulate in questa parte della requisitoria sono impressionanti. Bisogna dire che vi sono evocati gli stermini di Auschwitz, 4 milioni di morti, e di Majdanek, 1.500.000 morti, il massacro del ghetto di Varsavia e le esecuzioni in massa perpetrate nell'Unione Sovietica, 5 milioni di cittadini sovietici deportati, 1.170 città e più di 70.000 villaggi o casali distrutti, più di 6 milioni di edifici, 25 milioni di senza tetto. Tale il bilancio per l'Unione Sovietica alla fine della guerra. Il valore materiale di queste perdite è valutato in 679 miliardi di rubli. Nella loro deliberata azione distruttrice, i nazisti si attaccano alle ricchezze culturali e artistiche. È così che essi distruggono la proprietà e il museo di Leone Tolstoi. Essi profanano la tomba dello scrittore, danneggiano il museo Tchaikovsky e il museo del pittore Repine. Essi profanano e distruggono senza ragione, aggiunge l'atto d'accusa, i monumenti più preziosi della Chiesa cristiana, quali Chievo, Pechestia, Lavra e Novi Gerusalemme, nella regione di Strine. Il procuratore sovietico arriva al capo d'accusa numero 4, cioè delitti contro l'umanità, uccisioni, stermini, asservimenti, deportazioni ed altri atti inumani furono commessi contro le popolazioni ben prima della guerra. Buchenwald, per esempio, fu creato nel 1933 e Dachau nel 1934. Questa constatazione prova che il complotto è criminale fin dalla sua origine e non è che lo è divenuto sotto la costrizione degli avvenimenti. Gli ebrei sono perseguitati in Germania fin dal 1933. I nazisti assassinano fra gli altri il cancelliere Dollfuss, il socialdemocratico Breitscheid e il comunista Telemann. Internano nei campi di concentramento numerose personalità politiche e religiose, per esempio il cancelliere Schuschnigg e il pastore Niemöller. Nel novembre 1938, per ordine del capo della Gestapo, ebbero luogo in tutta la Germania dimostrazioni antisemite. Furono distrutti i beni degli ebrei, 30.000 ebrei furono arrestati, mandati in campi di concentramento e i loro beni confiscati. La conclusione dell'atto d'accusa è terribile, è l'enumerazione di massacri collettivi senza precedenti nella storia, massacri di ebrei che datano per la maggior parte dagli ultimi anni della guerra, 6.300 fucilati in un fossato anticarro a Mineralisch, Vodi 60.000 in un'isola presso Riga, 20.000 Lodz, 32.000 Sarni, 60.000 particolarmente a Diene Protevrosk, 70.000 in Jugoslavia, eccetera, eccetera. Gli accusati hanno ascoltato senza scomporsi le pesantissime accuse, che pesano su ciascuno di loro, esse non li colgono, d'altronde, alla sprovvista. Essi hanno avuto un mese per leggere l'atto che è stato reso pubblico. Si dichiareranno colpevoli o non colpevoli. Il Presidente rivolgerà loro la domanda nell'udienza del 21 novembre. Il 21 novembre il pubblico e i giornalisti hanno sentito dire che Hermann Göring ha l'intenzione di fare una dichiarazione. Il Presidente del Tribunale, che dirige con molta autorità e competenza le udienze, dimostra fin dall'inizio che egli è il solo padrone dell'andamento del processo, con riguardo, ben inteso, agli statuti del Tribunale. Egli fa subito capire agli accusati che essi non hanno che da rispondere alle domande che saranno loro rivolte e che, per il momento, non si potrebbe contemplare il fatto di lasciar loro esporre il proprio punto di vista all'infuori del dibattimento. Il Presidente: domanderò ora agli accusati di dire se si intendono dichiararsi colpevoli o non colpevoli. Essi verranno uno alla volta davanti al microfono. Hermann Göring, un usciere, comincia l'appello degli accusati. Membro del Partito Nazionalsocialista dal 1932, capo supremo dell'SA, generale dell'SS, presidente del Reichstag, ministro dell'interno di Prussia, capo della polizia prussiana e della polizia segreta di Stato prussiana, capo del Consiglio di Stato prussiano, direttore del piano quadriennale, ministro dell'aria, maresciallo comandante in capo delle forze aeree, presidente del Consiglio dei Ministri per la difesa, membro del Consiglio segreto di gabinetto, capo del trust industriale. Hermann Göring, successore designato da Hitler, l'accusato deve rispondere dei quattro capi d'accusa. Le cariche che sono state attribuite a Göring sono state per la maggior parte ricoperte simultaneamente fino all'ultimo giorno della guerra. Göring: prima di rispondere alla domanda del tribunale se sono o non sono colpevole, il Presidente: ho annunciato che gli accusati non erano autorizzati a fare dichiarazioni. Voi dovete dichiararvi colpevole o non colpevole. Göring: ai sensi dell'atto d'accusa io mi dichiaro non colpevole. Rudolf Hess è chiamato a sua volta. Hess è dal 1921 membro del partito, poi aiutante del Führer, ministro senza portafoglio, membro del Reichstag, membro del Consiglio dei Ministri per la difesa, membro del Consiglio del Gabinetto Segreto, successore designato da Hitler, dopo Göring, generale dell'SS, generale dell'SA. Egli risponde dei quattro atti d'accusa. Hess è il primo criminale di guerra che sia stato fatto prigioniero. Si conosce la sua avventura di quando egli lascia la Germania in piena guerra per andare a proporre una pace separata alla Gran Bretagna. Avremo l'occasione di ritornarci nel corso del processo, quando il caso Hess sarà esaminato più particolarmente. Hess è davanti al microfono ed urla letteralmente: no. Il Presidente: questa risposta sarà considerata come una dichiarazione di non colpevolezza. Scoppiano delle risate. Il Presidente del Tribunale richiama molto vivamente all'ordine il pubblico e fa sapere che le manifestazioni intempestive e non consone saranno immediatamente sanzionate con l'evacuazione dell'aula. È la volta di Ribbentrop. Ai sensi dell'atto di accusa, io mi dichiaro non colpevole. Pagina 83.